trasmissione di questo nostro di questo pomeriggio scelgo di tornare insieme con voi su una piccola festa che non si è notata molto di un paio di giorni fa, che era la festa dei santi apostoli Simone e Giuda. Torno su questa festa proprio perché mi affascina che ci sia la festa di due apostoli che nella Chiesa si conoscono poco, perlomeno perché nel Vangelo ci sono pochi dati su di loro. Infatti forse vengono messi insieme anche per questo motivo. E nel Vangelo della Messa, infatti il Vangelo della Messa è quello in cui San Luca narra la scelta dei 12 apostoli, quando fa tutti i 12 nomi, per cui dei 12 nomi ci sono anche loro due, Simone e Giuda. In quei giorni, dice il Vangelo che si leggeva nella Messa, egli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Pensate, quindi è la scena della vocazione di questi 12 apostoli. C'erano tante persone che seguivano Gesù, tante persone che sentivano l'attrazione a stargli vicino, e questa è la vocazione cristiana, è seguire Gesù. Allora era nelle strade della Galilea, della Giudea, della Samaria, in tutta la terra che Gesù ha percorso e che oggi chiamiamo santa, proprio perché lui l'ha percorsa. E c'erano donne con lui, c'erano tante persone a livelli diversi. A lui a un certo punto ne sceglie 12 perché stessero più vicino a lui. San Marco dice, li scelse perché stessero con lui e per mandarli a predicare. E che sono due aspetti della vocazione cristiana che sono presenti in ogni tipo di vocazione, cioè il fatto di stare con Gesù e poi di parlare di lui, del regno di Dio, di parlare di Dio, di manifestare quello che noi stessi abbiamo ricevuto, abbiamo imparato, no? E San Luca dice questa cosa un po' diversa, non dice queste cose che diceva San Marco, ma dice che Gesù andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio, tutta la notte in preghiera. E proviamo a immaginarci questa scena, no? Di Gesù che prega sul monte. Gli apostoli l'avranno visto. L'ha fatto diverse volte, di ritirarsi da solo in preghiera sul monte. E in questo noi ti comprendiamo, Gesù, perché anche noi a volte sentiamo il bisogno della solitudine. Della solitudine per poter parlare con Dio, per ritrovare noi stessi, nel dialogo con Dio. È una solitudine buona questa. In un consiglio di cammino e San José Maria dice, cerca di ottenere ogni giorno qualche minuto di quella benedetta solitudine che è tanto necessaria per far progredire la vita interiore. E quindi dobbiamo evitare di essere sempre presi da tante cose e riuscire ad avere alcuni momenti di solitudine, possibilmente alla presenza di Dio. E in questo Gesù, che sta sul monte da solo a pregare, è molto contento della vostra compagnia. Cioè, se ciascuno di voi può pensare, io ma con Gesù sul monte a pregare ci sto anche tutta la notte. Poi magari mi addormento a un certo punto perché sono stanco, però sto volentieri con lui. E il mio pregare è parlare con lui. Però è bello che anche il Signore a volte sentisse il bisogno, Gesù sentisse il bisogno di stare da solo con suo Padre Dio, con lo Spirito Santo. E forse il fatto di avere poi chiamato questi dodici, di avergli dato questo compito di essere più vicino a lui, gli ha dato il nome di apostoli, che vuol dire è l'inviato da lui che parla a nome suo. Quindi lui li mandava nei paesi dove doveva andare e loro parlavano come se fosse lui e preparavano la strada, preparavano il terreno, preparavano le persone a ricevere Gesù e ad ascoltarlo, no? Poi dopo, senz'altro, Gesù ha già in mente che sarebbero stati nella sua chiesa, noi le chiamiamo le colonne, cioè sul fondamento degli apostoli è fondata la chiesa, e di fatto sono attualmente i vescovi, sono i successori degli apostoli, no? Quindi sono coloro che guidano le vari territori che sono affidati a loro e che poi possono ordinare altri sacerdoti, che possano, insomma, guidare la chiesa, poi uniti col Papa, e aiutano il Papa a condurre tutta la Chiesa, no, verso il Signore. E il mondo ha, con libertà, ad accogliere il Vangelo e quindi anche a informare della verità rivelata da Dio la vita umana, che con situazioni anche sempre diverse lungo la storia. Bene, quindi questi sono gli apostoli. È bello vedere che prima della chiamata degli apostoli c'è una notte di preghiera. E noi possiamo pensare che Gesù in quella notte di preghiera ha pregato anche per noi. Poi, quando San Giovanni scrive la preghiera di Gesù alla fine dell'ultima cena, Gesù dice: Padre, io ti prego non solo per questi, ma anche per coloro che verranno e che crederanno per la loro parola. Quindi Gesù prega per noi, prega continuamente per noi, è sempre vivo e prega sempre per noi, è il nostro grande intercessore, il nostro grande mediatore, è proprio Gesù stesso. Noi nella liturgia della Chiesa, tutte le volte che preghiamo, se fate caso, alla fine di ogni orazione, durante la liturgia, soprattutto la messa, noi ci rivolgiamo al Padre, però per Gesù Cristo nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Cioè, preghiamo attraverso Gesù, chiediamo nel suo nome, però ci appoggiamo, ecco, proprio per questo, con tutte le nostre intenzioni sulla tua preghiera, Gesù. Noi ci appoggiamo, noi riposiamo, noi andiamo di notte a dormire, tutte le volte che è possibile, perché è importante, per ritemprare le nostre forze, però siamo sicuri perché Gesù veglia e prega per noi. Perché la Madonna veglia sul nostro sonno. Il mio cuore vigila, dice la sposa del Cantico dei Cantici. Dormo, ma il mio cuore veglia. Ed è una frase che la Chiesa applica alla Madonna, che veglia su di noi. Quando fu giorno, quindi ha lasciato che i dodici dormissero, si alzassero, facessero colazione. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, ai quali diede anche il nome di apostoli. Quindi probabilmente ne ha chiamati molti di più, però ne ha scelti 12 in modo che anche gli altri hanno visto che questi 12 avevano un posto più vicino a Gesù, e quindi poi anche gli altri discepoli potevano rivolgersi a loro, ai 12, per arrivare a Gesù, per chiedere un consiglio, per appoggiarsi sulla loro autorità. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo e Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Simone, detto Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e Giuda Iscariote, che divenne il traditore. Quindi, a parte Giuda Iscariota che diviene il traditore, Simone e Giuda sono gli ultimi della lista, gli ultimi arrivati, e sono forse quelli con meno così, meno, perlomeno qualità riconosciute, no, ma forse non è vero, ma lo dico perché può servire per la nostra preghiera, perché noi ci possiamo riconoscere più facilmente in loro. Noi pensiamo, io non ho qualità, e allora siamo come Simone e Giuda. Simone viene detto zelota, per cui poi gli esperti discutono su che cosa voglia dire questo, no? E c'erano gruppi di persone che avevano una certa idea politica, che avevano certe idee anche nei confronti dei romani. E, bene, quindi però è l'unica cosa che sappiamo di lui, che aveva delle sue idee e che si conoscevano e che non aveva paura di dimostrarle, no? Di dimostrarle, di dirle, era, la sua personalità era conosciuta, no? E non è detto che gli altri dovessero condividere le sue idee nei confronti del dominatore romano o del futuro regno di Israele. Questa differenza di idee nelle cose umane è fin dall'inizio nel gruppo delle persone che seguono Gesù, ed è importante che ci sia ancora, che ci sia sempre, no? Ci sono tante questioni umane che Dio lascia alla nostra opinione, alla nostra ricerca, alla nostra libertà. Sono poche le cose chiare che ci chiede di, alle quali ci chiede di adire per fede. Poi su tantissime opzioni umane, culturali, politiche, economiche, di come strutturare la società, è bello che ci confrontiamo, che studiamo, che sperimentiamo, che accettiamo anche l'idea degli altri, che dialoghiamo, però siamo liberi. La Chiesa lascia una grande libertà e al nostro pensiero, no? Alla nostra arte. Pensate, no? Quindi Simone è detto zelota, cioè lui aveva questa caratteristica, no? Apparteneva a questo gruppo, a questo tipo di pensiero. E Giuda, figlio di Giacomo, ecco, il povero San Giuda, col fatto che un altro che aveva lo suo stesso nome poi è stato il traditore, perlomeno nella nostra cultura, nella nostra epoca, in alcune zone del mondo, mi pare che in Armenia, ci sia diffusa la sua devozione. Però, ecco, perlomeno in italiano, insomma, è difficile dare il nome a un bimbo che nasce, no? E chiamarlo così, pur essendo il nome di un santo, perché c'è quell'altro nome di quello che ha tradito Gesù, e quindi può essere che San Giuda abbia poche persone che lo pregano, quindi è libero, ha tempo libero, no? Possiamo interpellarlo per alcune nostre intenzioni, le relative soprattutto all'apostolato, no? E poi San Giuda, che è festeggiato insieme a Simone il 28 di ottobre, e in realtà di lui sappiamo qualcosa, sappiamo qualcosa del Vangelo, mentre di Simone l'altro, non Simone Pietro, di cui tante cose, tanti dettagli, episodi, aneddoti si conoscono, ma di quest'altro Simone non, che io ricordi, non si conoscono particolari. Lo immaginiamo insieme quando il Vangelo dice gli apostoli, i discepoli, no? Nel gruppo, e ci immaginiamo anche lui, quindi sappiamo tante cose di lui, ma dette in modo collettivo, no? Dette in modo collettivo, no? Per esempio nell'ultima cena di San Giovanni, a un certo punto Giovanni dice, quando Gesù dice sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo e ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre, San Giovanni scrive, gli dicono i suoi discepoli, ecco, ora parli apertamente e non più in modo velato, ora sappiamo che tu sei tutto e non hai bisogno di che qualcuno ti interroghi, per questo crediamo. Vedete, tutti insieme dicono questo, e magari lì dentro c'è anche il buon Simone. E invece di Giuda conosciamo un intervento, una parola, una domanda, E molto spesso Gesù svela se stesso e qualche bellissima verità su Dio e sull'uomo, sul nostro cammino, sulla Chiesa, grazie a una domanda di uno degli apostoli o anche di un interlocutore, grazie a una domanda. Quindi noi non dobbiamo avere paura di fare domande a Gesù. Gesù, ma spiegami questo, non lo capisco. Mi viene sempre in mente quella domanda del dottore della legge per giustificarsi, ma chi è il mio prossimo? E allora Gesù gli racconta la parabola del buon samaritano. Cioè, a partire da una domanda, Gesù dice delle cose molto belle, molto profonde, molto importanti. E noi siamo molto grati a San Giuda, che a un certo punto interviene nell'ultima cena, racconta San Giovanni. Gesù dice delle cose molto profonde, molto belle. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Questa intimità con lo Spirito Santo che il cristiano è chiamato a vivere e che forse non possiamo pretendere che sia totalmente diffusa nel mondo dalle parole di Gesù, no? Però noi cerchiamo di diffonderlo personalmente e in altri. Certo, il Signore lo desidera che possa esserci una nuova Pentecoste, no? Che tutto, una Pentecoste così grande che raggiunga tutti, no? Però comincia da ciascuno di noi. È in voi, rimane presso di voi, abita in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, verrò da voi. Ancora un poco il mondo non mi vedrà più. Voi invece mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Sono parole profondissime, Gesù, sono parole che svelano il nostro stare, lo stare di Gesù dentro al Padre, la Trinità, l'intimità della vita trinitaria, ma allo stesso tempo il nostro abitare dentro la Trinità, nella vita della grazia, e l'abitare di Gesù in noi, io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. A questo punto Giuda, che lì ascolta con la bocca aperta, e gli viene spontanea una domanda e la fa, grazie a Dio la fa. Gli disse Giuda, non l'Iscariota: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Cioè, Giuda capisce che sta avvenendo qualcosa di grandioso, di molto intimo, di molto forte. Gesù sta svelando qualcosa di molto divino, la vita intima di Dio, che però è Trinità e quindi è amore, che si comunica e poi noi siamo dentro questa vita e Lui è dentro di noi. E allora Giuda dice, ma queste cose così belle, perché non le dici sulle piazze, non le gridi dai tetti, non... e non prendi un megafono? Gli rispose Gesù. E Gesù gli dà una risposta che alle sue prime sembra, ma gli stai rispondendo davvero o stai dicendo una cosa diversa? Gli sta rispondendo davvero. Gli dice, se uno mi ama, osserverà la mia parola. E il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. continua, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi, non sia turbato il vostro cuore, non abbiate timore. Però io torno alla prima frase nella quale Gesù, approfittando della richiesta di Giuda, di San Giuda, spiega perché lui si manifesta a noi e non al mondo. Quando gli dice: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui, sta dicendo Gesù, sta dicendo una cosa molto bella e molto forte, sta dicendo: caro mio apostolo Giuda e Simone e Pietro, insomma, io ho scelto di manifestarmi a te perché tu mi ami e io viva dentro di te. Dopodiché il mondo mi conoscerà attraverso di te. Cioè, sarai tu che andrai nel mondo non solo a parlare di me, ma a essere me, a essere un altro Cristo. Chi ascolta voi ascolta me, diceva Gesù. E io mando voi, così come il Padre ha mandato me, io mando voi. Il discepolo di Cristo è Cristo. Anche se noi ci sentiamo così, diciamo così, lontani dalla sua santità, così indegni di essere da lui, insomma, da lui, cioè, identificati così con lui, che lui abiti dentro di noi. Questa però è la vita cristiana come santità, che fra l'altro noi fra 2 giorni, noi siamo tra il 28, la festa di Santi Simone e Giuda, e la festa di tutti i santi che celebriamo fra 2 giorni. Fra 2 giorni festeggeremo tutti questi santi che stanno in paradiso e che hanno vissuto la vita cristiana in mezzo al mondo e hanno manifestato Cristo con la loro vita. Quindi Gesù dice: hai ragione tu, mio caro Giuda, io mi manifesto a voi adesso nel chiuso di questa intima stanza dove noi stiamo celebrando la Pasqua, dove io istituirò l'Eucaristia, dove io vi faccio diventare anche miei sacerdoti, perché questo succede in quel momento lì, ma perché poi sarete voi, non solo i sacerdoti, tutti i cristiani, ad essere un altro Cristo, lo stesso Cristo, ad avermi dentro di voi, e quindi quando vi guarderanno, quando vi conosceranno, conosceranno me e voi gli parlerete di me, con la vostra vita, con il vostro esempio, con il vostro amore, con la vostra conoscenza, con la vostra virtù, insomma, con i fatti della vostra esistenza, voi manifesterete me. Anche col vostro dolore, per esempio, pensate che immensa manifestazione di Gesù è il dolore nel mondo, soprattutto quando un cristiano sa che lo può unire al dolore di Cristo, che può farlo diventare un'arma nelle mani di Dio per salvare il mondo, e quindi gli dà un significato vero, profondo, grandissimo, anche se il dolore non cambia, rimane sempre forte. In questo momento mi viene in mente una mamma che, sono tante le situazioni di dolore nel mondo, che chiede preghiere per la sua bambina piccola di 6 anni che ha una malattia molto rara, ma che la fa soffrire molto, anche grave, pericolosa. E senz'altro nel guardare lei, questa bimba che soffre tanto, ecco, la si vede come su una croce. E noi preghiamo per lei, anche perché il Signore la possa guarire se vuole, oppure perché dia a lei, alla bambina e ai suoi genitori la forza che la sta dando, di vivere questa prova con fede, no? E la sta dando. Anche con il dolore santificato, diciamo così, col dolore vissuto, offerto a Dio, si dà testimonianza. I martiri fanno questo, no? E non solo. E quindi ecco questo apostolo un po' sconosciuto, di cui sappiamo solo una domanda, una parola, ha fatto una domanda molto importante che ha permesso a Gesù di svelare di più, meglio, aveva già detto in altre parole, il mistero del suo vivere dentro di noi. Tecnicamente si chiama inabitazione, cioè l'abitazione dentro di noi di Gesù, della Trinità, del Padre e dello Spirito Santo, e quindi la nostra identificazione con Lui, e quindi il fatto che la nostra vita è la sua vita, no? Quindi Lui attraverso di noi vuole continuare a costruire cose belle nel mondo, a fare la sua chiesa, a farsi amici sulla terra attraverso di noi. È una bella responsabilità, ma Lui ci aiuta, e poi la Madonna, che proprio per questo è anche nostra madre, non è solo madre sua, no? La Madonna ci aiuta, la Madonna che ha dato il corpo al Figlio di Dio, quindi nel suo seno si è formato il corpo umano della seconda persona della Trinità, del Figlio di Dio, che è diventato uomo. Lei più di ogni altra persona può far sì che Gesù dentro di noi prenda corpo. Già c'è, fin dal momento del battesimo, quando siamo nella grazia di Dio, Dio abita in noi, ma la Madonna può farlo crescere dentro di noi e fare in modo che cresca la nostra identificazione con la sua vita. Quindi siamo sempre di più assomiglianti a Gesù, ciascuno di noi con la sua personalità, ciascuno di noi con le sue caratteristiche personalissime. A San José Maria piaceva dire che anche la vita interiore, anche il nostro rapporto personale con Gesù è personale, è personalissimo. Sapete, allora che si usava nelle scuole elementari quando lui era bambino, poi anche più tardi, no? Che di imparare a scrivere, i bambini imparavano a scrivere con la penna, con il pennino, e poi c'era l'inchiostro liquido e si intingeva nel calamaio, la penna ci si sporcava anche molto, si facevano macchie, e poi a volte nei quaderni, già quelli che ho usato io per esempio nelle elementari avevano le righe, ma in altre epoche, soprattutto quando uno voleva scrivere una lettera, si metteva sotto il foglio la cosiddetta falsa riga, cioè un foglio con delle belle rigone grosse per permettere al bambino di scrivere diritto sul foglio che scrive una lettera al papà o alla mamma, e così scrive, cerca di scrivere diritto perlomeno, no? E allora a San José Maria gli piaceva dire che la nostra preghiera, il nostro amore personale per il Signore Gesù è questo scrivere con la nostra calligrafia, quindi con qualcosa di molto personale come la calligrafia. E lo Spirito Santo è il maestro che ci prende la mano e ci aiuta. E la falsa riga può essere, per esempio, lui diceva, può essere quello che io vi dico, quello che io scrivo, è una meditazione presso una falsa riga. Però la calligrafia è tua, è personalissima, è proprio tua. La si può riconoscere tra mille, è tua. E quindi capisci che il tuo modo di parlare a Gesù, il modo di amarlo, è del tutto personale, pur nella grande, diciamo così, scia della vita cristiana, della Chiesa, dell'insegnamento della Chiesa. E quindi il nostro assomigliare a Gesù non ci toglie la nostra personalità unica. Infatti i santi del cielo sono tutti assomiglianti a Cristo, ma poi hanno ciascuno una caratteristica diversa. E questo potremo meditare anche fra qualche giorno nella festa di tutti i santi, tutti uniti e allo stesso tempo tutti con il loro nome unico. A ciascuno di loro ha ricevuto da Gesù quella pietruzza bianca su cui c'è scritto il loro vero nome, che significa il significato profondo e unico della loro vita, che ciascuno di noi ha e riceverà alla fine della vita dal Signore Gesù, quando arriveremo ad incontrarlo a tu per tu personalmente. Ecco, la Madonna, che è nostra madre, lo conosce già, questo nome unico che il Signore ci ha dato, il senso della nostra vita, il significato della nostra vita. E le chiediamo che ci aiuti ad accogliere Gesù dentro di noi, a vivere come un altro Cristo e allo stesso tempo ad amare molto, ciascuno di noi, i doni che ha ricevuto, la propria personalità, anche, lo sapete che è importante, no? Anche i difetti che abbiamo, anche le cose che ci sembrano delle carenze, perché sono per Gesù un modo di avvicinarci a Lui, un modo di vivere la vita come lotta, come impegno, come cammino verso la santità.